con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti famiglia disponibili online. Splashspa.ch.
Attenzione pubblico, ben arrivati alla seconda settimana di Bar Sport. È successa una cosa clamorosa, la faccio dire a Moccetti. Allora, raccontala Giacomo, siamo finiti nella trasmissione di Bolzano.
Ebbene sì, una delle trasmissioni di punta della RSI, tra le più amate, tra le più odiate, tra le più discusse.
Controcorrente.
Si può chiamare e dire qualsiasi cosa, controcorrente, beh, un radioascoltatore ha detto la sua.
Allora, sentiamolo.
René, buongiorno, benvenuto anche a lei.
Buongiorno, senta, io ho seguito la trasmissione Bar Sport, sì. E si diceva che si parlasse di diversi argomenti sportivi. Noto che il calcio ha il predominio assoluto, perché l'altra mattina, l'unica mattina che si doveva parlare di hockey, la trasmissione sull' hockey è cominciata con 25 minuti di ritardo.
Quindi troppo calcio secondo lei? Lo dirò allora ai colleghi.
No, ma qui rasentiamo il fanatismo. Quattro fanatici di calcio.
Quattro fanatici di calcio. Allora, Casolini, Moccetti, Guglielmoni e Joan Sbalmelli. Quattro fanatici di calcio. Il messaggio va a loro. Ascolti Bar Sport, che poi sicuramente riprenderanno anche questo messaggio,
certo.
Perché è un messaggio forte,
Beh.
Ha lanciato la bomba lei. Grazie René, buona giornata, devo andare avanti con Bruno. Bruno, buongiorno.
Ha usato il termine bomba.
Fermi Sozza. Tutti. Allora, prima cosa, René ha perfettamente ragione, è un programma calciocentrico, la colpa è essenzialmente di Casolini e sussidiariamente di Moccetti. Poi io e Balmelli continuiamo a cercare di parlare di ciclismo, che oggi c'è il Giro d'Italia in Ticino, di tennis, che c'è Roland Garros, di hockey, che ci sono i mondiali, voi non ce lo fate fare.
Posso dire una cosa, poi faccio rispondere a Nicolò?
No, per carità di Dio, non lo far rispondere.
Posso dire una cosa? Accusare me e Casolini di essere calciocentrici è come quando Trump ha accusato il Papa di essere a favore della pace. Cioè, è ovvio. Parliamo di calcio.
Scusa, Casolini, mi concentrerei però sulla soddisfazione che si
Pazzesco.
Sente nel tono del collega Bolzani di metterci sul banco degli accusati.
Ma
sentiamo.
Qui rasentiamo il fanatismo. Quattro fanatici di calcio.
Quattro fanatici di calcio. Allora, Casolini, Moccetti, Guglielmoni e Balmelli. Quattro fanatici di calcio.
Sembrava l'appello della scuola record.
Ha lanciato la bomba. Grazie René, buona giornata. Devo andare avanti con Bruno. Bruno, buongiorno.
No, ma sai cosa? Poi a Bolzani si è notato come
si è galvanizzato.
Sì.
Fermi. Allora, magari facciamo un dietro le quinte RSI, devi. Che interessa parzialmente al pubblico, però poco. C'è un'umana invidia da parte di Bolzani, perché noi qui al Bar Sport abbiamo una regista che salutiamo,
social media manager.
L'AMLA, abbiamo social media manager, abbiamo la grafica degna di questo nome, abbiamo le luci da studio TV, mentre lo studio di controcorrente
Paolo, fammelo dire, sì. è un incrocio tra il magazzino della Roto Wash e praticamente le pubblicità tra il mercato dell'arredamento di Fizzonasco e grappeggia, cioè sembra veramente meno male che c'è grappeggia.
Scusaci Antonio, non ci scusiamo ufficialmente, dai, grazie.
A provare,
grazie
per credere.
Controcorrente,
vieni a grappeggia e ti esalti.
La trasmissione più attesa della nostra radio.
Comunque risentiamo la voce di Bolzani l'ultima volta.
Ancora.
Qui rasentiamo il fanatismo. Quattro fanatici di calcio.
Quattro fanatici di calcio. Allora, Casolini, Moccetti, Guglielmoni e Joan Sbalmelli. Quattro fanatici di calcio.
È un messaggio forte,
Ha lanciato la bomba lei. Grazie René, buona giornata.
È un messaggio forte.
Con Bruno. Bruno, buongiorno.
Buongiorno Bruno. Allora,
comunque,
naturalmente si scherza.
Peraltro un po' severo,
certo,
René.
Certo si scherza, cioè, no, certo che si scherza, sì, con l'amico Bolzani.
Un po' severo René, perché abbiamo avuto Cantoni, Cristel, Cantoni.
Sì, ma non la facevate parlare.
Cesdachievic per un'ora. Abbiamo fatto mezz'ora sulla Formula 1. Poi è vero che fanatico è quello che dice anche mia moglie a me sul calcio.
Allora dico questa cosa: ieri vado al Lido di Lugano.
In quale veste?
Come VIP?
No, come merda, probabilmente.
In costume da bagno, ma se lo meritavano.
Hai pagato l'entrata?
C'avevo il. Insomma, cioè, il fisico brutto. Certo che ho pagato l'entrata. Io, mia moglie e le bambine, 29 franchi, perché non sono cittadino luganese, quindi ho pagato l'entrata. Ho pranzato a Lido, sono stato dalle 11 alle 6 di sera. Ho incontrato un sacco di gente, tra i quali anche il capo di Castello Sport, Roberto Mazza, che salutiamo, con il quale abbiamo parlato della Juve, eccetera. Poi mi giro con una. Mi fermava gente che non conoscevo.
Ma tu, scusa, tu eri
finalmente dormito tranquillo. Il Milan, ma Allegri, no, ma il Milan prende. Tutto il Lido parlava della volata Champions League persa da Milan e Juve, del Como, di Fabregas, di questo e dell'altro. Alla fine non ne ho sentito uno parlare del Roland Garros, del, cioè, del Giro, ma neanche paradossalmente, scusami Paolo, il mondiale di hockey, dove la Svizzera ha vinto 6 partite su 6, 18 punti a punteggio pieno, e giocherà contro la Finlandia stasera per il primo posto. Partita, Gioacchino, che faremo vedere in diretta con Roman Botta, Paolo Duca, Luca Cereda, Ivan Zippilli, eccetera.
Ferma.
La gente parla di questa cosa qua. Alla fine la pancia del Lido ieri era davvero il Milan e la Juve fuori dalla Champions.
Calcola che oggi ci saranno migliaia di persone sulle strade tra Bellinzona, la Val di Blegno e la Faido Cari per il Giro d'Italia.
La faremo vedere, ma non fa discutere.
Ma nessuno litigherà su Vingegaard.
È quello che dico io.
Sì, però noi parleremo di ciclismo, lo farò anch'io. Io ho deciso di lanciare un'impresa, cioè di provare ad andare in bici da Bödro, quale sono, da Comano a Bellinzona, per vedere l'inizio della tappa. Quindi io, dopo la trasmissione, lascerò questo studio e andrò in bicicletta fino a Bellinzona. Considera che sono 20 anni che non salgo più su una bici. Ho una bici da corsa che mi ha messo a disposizione un amico. Quindi per fare questo, per entrare ancora di più nel personaggio, io vi propongo che lascio un secondo, chiedo a Tiki, vedo se c'è ancora la Tiki in regia, vado a vestirmi a ciclista. Voglio fare la puntata di oggi vestito da ciclista, anche per onorare gente come René, che giustamente dice parlate solo di calcio. Quindi vado a vestirmi velocemente. Tiki, sei una
storia. Allora c'è il cambio della guardia. Grazie mille a Tiki.
Grazie Tiki.
Mi sentivo giustificare le scelte editoriali o ho sentito male?
No. Bene. Difatti. Ricordiamo che Balmelli si ispira un po' al Living Theater, per un po' questi attori che vivevano fino in fondo tutte le emozioni.
Balmelli si ispira al Living Room alle 4 di mattina, non è?
Allora, la performance di Balmelli la ripetiamo. No, c'è un'immagine incredibile. Balmelli. Però non inquadriamolo, per cortesia.
Devo dire,
lo stiamo inquadrando. No, incredibile Balmelli, devo che si dire. Sta cambiando.
Ottimi garroni, devo dire.
Balmelli non ha capito di essere inquadrato, si è vista la mutanda di Balmelli, è stato forse uno dei momenti più brutti, per fortuna che siamo sulla 1 e non sulla 2, Moccetti.
No, soprattutto per fortuna che non si vede in radio, perché l'avesse visto René ci chiederebbe di parlare solo di calcio, lasciar perdere il ciclismo.
Ma puoi raccontare cosa si vede di Balmelli, che è incredibile.
No, io... Insomma, un Balmelli preso di rinterzo, diciamo.
Le terga di Balmelli sono qualcosa che il pubblico televisivo non merita. Penso che stia Balmelli.
Sembra il presepe di Capodimonte, Balmelli, è muschiato fisicamente.
Vieni Balmelli. Si è visto purtroppo più di quello che si doveva vedere, Balmelli.
Posso ringraziare la Tiki? No, perché io ci tengo, l'ho detto, grazie di cuore.
Grazie
Tiki,
e non meritavi neanche tu questa visione terribile.
Ci tengo, adesso ho dei problemi a chiudere la maglietta qua, perché mi evidenzia troppo il seno, quindi non lo farò, però mi sento già più ciclista almeno.
Puoi raccontare di nuovo cosa farai?
Allora, partirò direttamente dopo la diretta di Bar Sport in bicicletta da Comano, tenterò in qualità di Bödro della Svizzera italiana di raggiungere Bellinzona per assistere alla partenza della storica tappa del Giro tutta ticinese.
Quindi ricordiamo gli orari, devi arrivare entro le 13:30, non sappiamo se ce la farai o meno.
Io già posso dire una
secondo
cosa?
Me ha proprio bisogno quello. Ascolta. Del fil di Fantozzi, tiene a bomba, chi la vuole, è metredina, vedina.
Adesso io mi
sono peroncino di Cayenne, aurito.
Sono andato a cambiarmi, chi ascolta per radio purtroppo non ha visto, sono andato a cambiarmi e c'ho già il fiatone per essermi cambiato e vestito da ciclista.
Ricordiamo che sarai seguito dai nostri social media e ci sarà anche un racconto di questa impresa.
Cioè, ma la fai davvero, non è una...
Non è una buttade, okay. La faccio davvero, lo faccio per voi, lo faccio per sì. Gente come René che vuole anche che si parli d'altro.
Tra l'altro...
Grazie René, Gioacchino pronto!
Allerta Canicola,
no, Bruno dopo.
Allerta Canicola 2, per cui complimenti per la scelta, Balmelli sarà sul Ceneri più o meno
posso
le 11.
Posso dire che la Canicola è il meno dei problemi di Balmelli oggi.
Paolo sarai presente a Karim invece.
Io,
Giacomo.
Sì, la RSI sarà presente. Sì, parliamo in 5, sì. Prego, dillo tu Giacomo.
La RSI sarà presente per quanto riguarda la televisione, la diretta dalle 13.30, avremo lo studio TV su in cima a Cari, vicino all'arrivo, al traguardo, con vari ospiti, in particolare nello studio avremo Domenico Pozzovivo e Linda Zanetti, poi avremo il nostro Aramis Dozio sguinzagliato
no.
Per tutto il Ticino.
Rispolveriamo Dozio.
Prima a Bellinzona, poi a Cari in giro per le valli, è scatenato Dozio. Sai quando comincia a chiamarti un mese prima dicendo ti faccio questo, faccio quell'altro, ho contattato questo?
Ma scusami, ma Pozzovivo poi va con Ferrando, cioè fa lo studio con te e va in cronaca con Ferrando Pozzovivo.
No, non stai seguendo il Giro d'Italia su
no,
RSI,
dico,
lo stai
ma
seguendo
per la
sulla
tappa,
RAI evidentemente, no, non perché se no sapresti che con Ferrando commenta Patrick Calcagni.
Sì, non, quando parlate
so
proprio uno
Calcagni,
sull'altro si capisce
niente. Ho detto
niente.
La sì. Tappa di oggi che sì. È una cosa eccezionale, la seguiremo, eccetera. Pozzovivo va in cronaca anche, no?
No, anche perché la telecronaca la si fa tutto il mondo. Tutti i telecronisti del mondo che seguono il giro la fanno ad Ambrì, perché
okay.
Le cabine di commento a Carino non ci sta. Okay.
Diciamo una cosa anche sulla radio, ci sarà anche Rete 1 dalle 15 alle 18 con l'improbabile coppia Belloni, Axel Belloni, che è un amatore del ciclismo, sì. Ha fatto tutti i passi del mondo, e io che ho il mio palmarès, ho fatto la Sant'Antonino Pianturino, la Tesserete Montebar, la Gordola Varresa, insomma qualche salita importante l'ho fatta.
Ma fate tre ore di diretta proprio?
Tre ore di diretta, diletta alle 8, filata.
Con ospiti quindi?
Naturalmente.
Quali
è partita la canzone che è Casolino.
Pazzesco. Drammaturgicamente Balmelli un disastro.
Sì, perché Paolo stava per dare la notizia del secolo, Paolo.
Ma ha interrotto un flow che era buono.
Guarda, si sta spegnendo, Paolo.
Caro pubblico del Bar Sport, noi questo bar l'abbiamo messo in piedi perché sulla RSI in questi due mesi c'è veramente in chiaro tantissimo sport di qualità. Cosa si è visto durante il weekend, Moccetti? La Coppa Svizzera?
Si è vista la Coppa Svizzera con la vittoria del San Gallo, si è visto il Gran Premio di Formula 1 con l'ennesima vittoria di Antonelli, si è visto il Giro d'Italia con Vingegaard che è andato in maglia rosa, come avevo predetto.
Sì,
qui.
Ho capito, non è che sei Nostradamus.
No, ma tu eri lì a convincere Cesiachievic l'altro giorno che Vingegaard sarebbe andato in rosa oggi a Cari, io ti dicevo guarda che purtroppo andrà in rosa a Pila, così è stato. Abbiamo visto Filippo Colombo andare sul podio in Coppa del Mondo, Susan Bandecchi,
bravi,
questo weekend lungo perché era ieri, era lunedì, vincere al primo turno del Roland Garros che fosse l'impresa del weekend, perlomeno per quel che ci riguarda come sport della Svizzera italiana, impresa clamorosa, dunque va al secondo turno.
Ecco, su questo Bandecchi. Voglio dire che una mia amica mi ha detto che c'è molta misoginia in questo programma, non si parla mai di sport femminili, questo è chiaro, una misoginia che viene da Casolini, tutti lo capiscono.
No,
però...
assolutamente, cioè abbiamo
appena citato
quando
Bandecchi.
Ci sono queste cose, abbiamo parlato di Linda Zanetti prima, l'impresa di Susan Bandecchi che tu non sapevi fino a 30 secondi fa, perché
tennista,
adesso hai visto Susan Bandecchi
nel solco di Emanuele Azzardo che era una campionessa ticinese.
Esatto, giusto, esatto. bravo.
Un bel Paolo.
Invece
però posso dirti, cioè di cosa si parla oggi nel bar sotto casa, di cosa si parlava ieri, di cosa si parla oggi, di cosa si parlerà domani.
Vai.
Il Milan è fuori dalla Champions League.
Fantastico.
Ammo.
No, ma è un'apocalisse. Ma è inutile che diciamo, Joss.
Ma chi se ne frega? Ma a me non me ne frega niente del Milan. Ma non me ne frega niente.
Allora,
ma
perché vivi nel tuo
luogo? Ma io vado
a
vedere il Giro d'Italia che vado a Bellinzona, Carino.
Ma bellissimo il Milan. Non stiamo dicendo.
Non mi fermo perché mi dà fastidio.
È una cosa meravigliosa. È fuori anche la Juve.
Non me ne frega niente.
E io godo invece. Va bene.
Ma Allegri è mandato via. Ma chi è Allegri? Ma cosa me ne frega a me?
Di cosa fa la gente oggi? Oggi la gente va a vedere il Giro d'Italia, va bene, ma di cosa sta parlando adesso mentre beve il caffè, il cappuccio e mangia la brioche?
Non
sta parlando di Allegri che è stato cacciato e si sta chiedendo chi sarà il prossimo allenatore del Milan, vero o no?
No, beh certo, ma poi si sta parlando di contemporaneamente, pensa al weekend degli interisti, contemporaneamente Milan e Juve fuori dalla Champions League, il Como che... 2 anni fa si giocava la promozione nell'ultimo scontro contro il Cosenza, no? Con gol di Verdi su calcio di rigore, si è qualificato per la Champions League. Il Como, Milan e Juve fuori, ecco, è una roba incredibile.
Ma noi da interisti come viviamo questo momento? Con compassione per gli amici juventino milanisti o con il sommo godimento?
Ma tu pensa, allora adesso lo spiego in modo serio, faccio un editoriale sulla vita tragica o fantastica del tifoso. L'anno 2024 si conclude con lo scudetto dell'Inter, che vince lo scudetto in casa del Milan, prese in giro, eccetera, eccetera. Esattamente un anno dopo, quindi maggio 25, l'Inter perde lo scudetto all'ultima giornata. 5-0 alla finale di Champions League, pagina vergognosa del calcio mondiale. Quindi un anno dopo, milanisti e juventini a massacrare gli interisti per tutto un anno. Esattamente un anno dopo, maggio 26, l'Inter vince lo scudetto, la Coppa Italia, Milan e Juve nella stessa giornata non si qualificano per la Champions League, faranno l'Europa League al giovedì e ci va il Como. Cioè la vita del tifoso, sì, e del gufo è questa, Balmelli, è quello che ti vogliamo spiegare.
Sì, ma chi se ne frega del gufo? Ma posso dirti, ma che godimento zitto, trovi, Balmelli, nell'esultare quest'anno?
Perché scusami,
e l'anno prossimo
ti
fai prendere per il gnao dai tifosi
togliti,
del Milan o della Juve.
La bandiera di Cerchio Bottista, quale sei?
Non sono Cerchio Bottista, Balmelli, non me ne frega sinceramente,
no,
nulla di quello che dici. Non me ne frega niente,
no, ma
però
capito,
fuori prima della trasmissione
farti
ci chiedeva se era giusto cacciare Allegri o,
esatto,
meno, quindi ti sei svegliato con questa domanda anche tu.
No, volevo chiederti una cosa, scusa Jos, quando, sì, tu da tifoso e speaker dell'Ambrì, sei tifoso dell'Ambrì, non ne hai mai fatto mistero,
tifoso dell'Ambrì, hai fatto, del Belli, fatto,
ecco, ma roba. Quando il Lugano ha perso a gara 7 la finale contro, no, lo Zurigo, allora, tu lì non gufavi quella partita?
Quello che voglio, ovviamente,
allora,
tantissimo, però
cosa,
quello che dico è che non vado in giro, cioè, ho amici che tengono a Lugano, non vengo dal Paolo a dirgli
ma figurati tu se non lo
ma
fai,
no, ma non l'ho
figurati
mai fatto, non me ne frega niente sta roba.
Comunque
di
io in realtà posso dirti, Paolo,
non gli tu abbiamo trovato il Gandhi di Camorino,
inutile, è perdita inutile di energie, devi tenerle le energie per rilasciarle,
no,
è
ma che tipo lo sei? Tu sei di quelli che ha buttato la valigia in
pista? Ma io gufo tantissimo a casa mia, gufo tantissimo, non in radio. Sì. Non con gli amici al bar, non ne frega niente. Io
lui... Ah, sei uno introspettivo.
Sono introspettivissimo,
cose.
Faccio però... di lavoro interiore, non me ne frega
sinceramente
niente.
Sinceramente parlando,
ma quando li fai?
Cioè, mangi l'interiore.
Anche.
Sinceramente parlando, Paolo, no, io in realtà sono disperato, cioè professionalmente, Nicolò lo sa, è una tragedia, nel senso che io avrei preferito l'anno prossimo fare un anno di Champions League al mercoledì con Milan e Juve che partecipavano, perché il Milan fa discutere, perché la Juve fa discutere.
E come meno.
Del Como puoi solo parlarne bene, ok? Poi figurati, Nicolò lo sappiamo, amico di Fabregas, quindi mai dirà, sì, una parola contro il Como.
Ma questa cosa, ecco, che lui è giornalista sportivo e amico di, non è in contraddizione anche col servizio pubblico?
No, col servizio, no, pubblico no, ma in generale è così,
cioè,
un po'
con
per
l'ONU anche, cioè, chiamiamo, no, cioè, chiamiamo la NATO.
Cioè, non
e
credo che nel mandato ci sia...
Ma non dovresti essere qui di
stanza, cioè,
sì, ma il Como non gioca in Svizzera, il Como, io
cosa
sono
amico
di Fabregas, già puoi avere in bico il Como,
che no, posso sono... spezzare,
infatti
posso
l'ho portato negli studi nostri, unica televisione al mondo, calma, ad averlo, calma, in essere per l'amicizia.
Posso spezzare calma, calma, una lancia a favore di Casolini, sicuramente, no, è positivo avere amici, conoscenze, capito, nel calcio di alto livello per poterne, ecco, poi parlare.
Bravo, su questo faccio un intervento semplice, tu sei molto amico di Shaqiri, anche adesso che praticamente c'è dietro la Rulozzi, tira dietro una roulotte, tu ne parli bene.
Calciatore sopraffino, convocazioni, alcune convocazioni per questo mondiale, vedi quella di Cedric Itten, retrocesso in dritte Bundesliga con il Fortuna di Düsseldorf per portare Itten, che giocherà in Serie C, per dirla, o in Prima Lega, per dirla con il nostro linguaggio, al mondiale, porto Shaqiri. Questo
l'avrei portato anch'io, sono onesto.
Ma questo,
Paolo, ha 34 anni Shaqiri, non è 42.
Non c'è anche una compenetrazione tra te e Shaqiri, nel senso che entrambi non avete collo, entrambi non avete il punto vita,
sì, è vero.
Hanno anche dei polpacci importanti, però devo essere sincero, Paolo, né Fabregas né Shaqiri ascoltano e guardano la RSI tendenzialmente.
No, beh, Fabregas, quindi, in Champions, sì,
ecco, allora vedi, a maggior ragione l'anno prossimo parlerà solo bene del Como. La Roma non,
sì,
fa Roma non fa discutere, il Napoli peraltro senza Conte non fa discutere granché,
ma c'è Allegri,
io sono
magari
onestamente disperato per l'anno prossimo.
Tra poco ho un mio editoriale.
Su?
No, torno sulle storie dei mondiali a Marcord.
Ma voglio chiederti, Paolo,
racconto lo sceicco.
Domenica sera.
Lo sceicco del Kuwait,
sì,
lo ricordi?
Certo.
Sì.
Tu, domenica
ho
sera.
Guardato il Milan con mio papà, abbiamo goduto come cani, abbiamo goduto.
Sfumo.
Paolo. Ma su, dai, parlate un po' di Formula 1. Così sarà contento anche Giacomo, che suo Verstappen è arrivato dietro a Lewis Hamilton. Ferrari.
Il tuo Verstappen, conferma.
Sono onesto, nessuno mi aveva mai accusato di essere tifoso di Verstappen. Mi sono beccato del tifoso della Ferrari, dell'odiatore, dell'anti-Ferrari, eccetera. Quindi metto anche questo nel palmarès.
Posso dire una cosa senza offendere nessuno?
Ma vai,
offendi, offendi. Casolini che picchia così il pugno o le mani sul tavolo.
Pronto?
Scusa, è saltato, sentiamo, aspetta, andiamo a recuperarlo.
Vai, 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 recuperarlo.
Dai, che ce la facciamo. Vai.
Ma una cosa deve fare Balmelli.
Così il pugno o le mani sul tavolo.
Sì.
È come sentire mia madre quando mi racconta la puntata del Grande Fratello. E io che rido, stile Guglielmoni. No, siete troppo divertenti, anche se dello sport non me ne frega nulla.
Questo è un, questo è un bel messaggio.
No, perché dopo ci arrivano messaggi, ci è arrivato anche un messaggio che non stiamo parlando dell'impresa.
Per dire il ruolo che hai tu, per ogni tanto la tua prosopopea arriva a dei livelli incredibili e ti dai una grande importanza. Lei ha detto che le facciamo compagnia mentre stura i lavandini, per dire il tuo ruolo. Okay.
No, Claudio ha detto non parlate di questa nazionale che sta scrivendo la storia.
Ma allora, ne parliamo volentieri.
Abbiamo già parlato.
Poi gli esperti di hockey siete voi. Io non direi che sta ancora scrivendo la storia, lo vedremo fra un po'. Il problema del mondiale di hockey,
capito, ma
il problema della Svizzera in generale è che adesso vinci tutte le partite. Poi fuori microfono Balmelli diceva tanto esce
becchiamo la Svezia e
ci auguriamo di no, ovviamente. E poi c'è un'altra regola.
Se siamo noi disfattisti che siamo la televisione pubblica.
No, ma c'è un'altra regola però, Paolo. Non detta, ma che bisogna ammettere da giornalisti sportivi. Si discute in generale quando le cose vanno male. Cioè, infatti, noi oggi o ieri al Lido con Casolini discutevano del Milan che ha fatto un disastro, non dell'Inter che ha vinto il campionato. Quindi è chiaro che dalla Svizzera che sta stravincendo puoi solo fare i complimenti. Se poi esce ai quarti ci sarà molto di cui discutere. Aggiungo, visto quindi che siamo in tema di hockey.
Quindi tu speri che esca ai quarti per discutere?
No, io no. Naturalmente spero che vinciamo, facciamo un sacco di ascolti. Peraltro è bellissimo per tutto il paese. Speriamo che vinca l'oro. È chiaro che se dovesse perdere ai quarti di finale con la Svezia, dopo farebbe discutere di più. Visto che siamo in tema di hockey, però vorrei aggiungere una cosa. Mi avete detto tu e Balmelli che l'HC Lugano dovesse partecipare a questo mondiale le prenderebbe un po' da tutti.
Non abbiamo
detto così.
Abbiamo detto che tu esageravi nella tua idea che potrebbe partecipare l'Hockey Club Lugano al mondiale.
Allora, ho chiesto a Loris Prandi,
che non ha mai giocato nei Pittsburgh Penguins, ricordo Loris Prandi.
Ivan Zippilli. Luca Invernizzi. Che sono 30 anni che campano grazie all'hockey sul ghiaccio, tutti e tre mi hanno detto che entrerebbe nelle prime quattro del girone l'HC Lugano. Quindi, se poi volete aver ragione voi, fate pure, ma i nostri esperti
Stai dicendo che i tuoi sottoposti ti hanno dato ragione, non è così difficile. Dopo io e Paolo andiamo a chiedere a Sergio Savoia chi dà ragione, sicuramente dà ragione a noi.
Ricordiamo che nemmeno la nomenclatura della RSI sta decidendo le sorti dello stretto di Hormuz, per cui cerchiamo di relativizzare tutti questi nomi. Attenzione, io vorrei fare il Casolini e raccontare una storia mondiale, dei mondiali di calcio, a cui io assistetti. No, Nicolò, passato remoto. Assistei. Allora, vi voglio raccontare, lo voglio raccontare soprattutto al pubblico, quella volta che ai mondiali di Spagna 82 lo sceicco del Kuwait scese in campo. Io ero lì con la mia famiglia, nell'82 avevo 12 anni, con la mia famiglia Guglielmoni in via Miralago 7 a Pregassona, stavamo guardando il mondiale, calcola che erano due condomini gemelli, per cui ogni tanto ci si affacciava al balcone e diceva te hai visto che la roba lì, eccetera, hai visto l'Italia, hai visto la Svizzera, non giocava quel mondiale purtroppo. E a Valladolid, come si dice?
Valladolid.
A Valladolid si giocava la partita Francia-Kuwait. A un certo punto entrò sul terreno di gioco uno sceicco della famiglia reale del Kuwait, lo sceicco Fahd al-Ahmad al-Sabah, che era presidente della federazione calcistica del Kuwait, membro della famiglia reale e ministro del governo kuwaitiano e anche principe ereditario. Perché cosa successe? Che al minuto 80, sul risultato di 3-1 per la Francia, i giocatori del Kuwait si erano fermati perché avevano sentito un fischio e la Francia aveva segnato. Però tu mi insegni, Casolini, che di questi episodi è pieno il calcio, no? Che
vabbè, cioè, pieno no, però,
magari arriva un fischio dagli spalti, tu travisi, pensi che sia l'arbitro, in realtà è uno col fischietto appena vicino al campo da gioco. Fatto sta che i giocatori del Kuwait si erano fermati, la Spagna ha segnato quasi alla Francia ha segnato quasi a gioco fermo. E lo sceicco non è stato contento.
È sceso in campo
lo sceicco e ha
fermare la partita.
E ha detto: se volete convalidare questo gol, io ritiro la squadra. Un po' per fare un esempio che piacerà ai milanisti, come Gagliani e Marsiglia.
Quando si erano spente le luci, ha detto: usciamo, e prese un anno di squalifica.
Ma meraviglioso quel momento, soprattutto la squalifica. Attenzione, a quel punto cosa fa l'arbitro? Questa è la cosa più interessante. L'arbitro sovietico Miroslav Stupar decide di dare ragione allo sceicco. Calcola che tutto veniva giocato in diretta mondiale, no? E quindi annulla il gol, poi la Spagna segnerà il 4-1.
Francia.
Da Francia, grazie. L'arbitro verrà squalificato con vergogna dalla FIFA, ma rimarrà questo episodio meraviglioso dello sceicco che aveva fatto annullare un gol scendendo in campo. È una scena replicabile, Moccetti, nel 2026? Cioè,
assolutamente no.
Perché?
Impossibile. Perché siamo nel 2026 per l'appunto, quindi innanzitutto non fanno scendere lo sceicco sul campo, anche se è uno sceicco, credo lo impacchettino prima, onestamente.
E ma poi, scusami, tu,
un arbitro no. Non dà certo ascolto a uno che entra in campo e dirgli cosa deve fischiare.
Vedi, perché mi piace questa cosa di voi giovani, che siete troppo sicuri di voi stessi. Ma
ringrazio per il giovane.
Quel tipo là, come si chiama? Quello che fa la carne, Nusret, quello che fa...
Sì, Nazarbayev.
Ecco, il Salt Bee, quello che sala la carne. Quello però c'era sul campo della finale del Qatar.
Ma dopo la partita però, ma anche c'è anche il Falco, no? Come si chiama, Nicolò? Quello che fa sempre invasione di campo con la maglia di Super. Ben al divieto di entrata in tutti gli stadi del mondo e ogni grande appuntamento riesce a entrare in campo, però è diverso, non è che fa cambiare il fischio all'arbitro.
Nicolò, sei d'accordo? Tu che hai fatto l'inviato di tre mondiali.
No, oggi alla fine della partita, se c'è un VIP eccetera che va a fare le foto, è più probabile. Quello che è successo lì è non replicabile, impossibile, anche perché oggi c'è un sistema di sicurezza diverso, gli arbitri comunque non ascolterebbero nessuno.
Ma pensa che Nicolò ha rischiato più di una volta di vedersi l'accredito ritirato?
Perché?
Che fosse a Cornaredo ai mondiali, confermi?
Assolutamente,
anche in partite internazionali. Vabbè, io mi ricordo una volta Basilea-Chelsea, semifinale di Europa League. Sono fuori dagli spogliatoi, dove non si poteva stare, e uno del Chelsea mi scambia per un giocatore del Basilea e comincia a chiedere, ma insomma, perché non giochi sta partita, cosa hai fatto, ti sei fatto male? Io gli dico: no, non gioco sta partita. Non mi fa neanche in tempo, non mi fa neanche finire la frase.
Cioè, tu l'hai truffato, quindi.
Sì, sì, ho detto: ma sì, mi sono fatto male, un leggero stiramento. E praticamente c'è un pallone fuori dallo spogliatoio e c'è la transenna che transenna per l'appunto l'ingresso dello spogliatoio del Chelsea. I giocatori in questione erano Mata, Cahill, centrale dell'Inghilterra, e Bertrand, terzino sinistro. A un certo punto giochiamo a calcio tennis fuori dallo spogliatoio. Io gioco con Bertrand, Mata e Cahill dall'altra parte, un pelino più tecnico di Cahill io, ma nettamente meno tecnico di Mata. Facciamo 4-5 punti anche, si sta giocando. Tra le altre cose mi chiamano da Comano e a un certo punto: hai qualcosa per finire il primo tempo? Hai un ospite, eccetera. Io dico: ragazzi, sto giocando, ma non posso essere filmato. Fatto sta che Bertrand poi entra negli spogliatoi, io a un certo punto dico: guarda che io non c'entro niente, era sorpreso che non fossi un
calciatore,
ex giocatore o comunque qualcuno così, e mi regala la maglia numero 34, se non erro, del Chelsea, bianca con una banda celeste in
diagonale.
Sì. Bravo Joas, che ho tuttora a casa. Chelsea che peraltro quell'anno vinse l'Europa League.
Qui ha raccontato una bella storia. Non c'entra niente col rischio di ritiro a credito.
No, perché tu non puoi stare lì.
Al mondiale in Brasile.
Ho rischiato
col capo di tutta la sicurezza del mondiale.
Questa bellissima. Mondiale in Brasile, storia incredibile. Allora, la Svizzera gioca la prima partita contro l'Ecuador, vince e gioca la seconda partita contro la Francia. Se ben ricordi, perde 5-2.
Sì.
Ricordi, Paolo?
Come se fosse ieri, 5-2 Francia.
Ce l'ho. E da Salvador de Bahia, dove si gioca la seconda partita, ci trasferiamo a Manaus in Amazzonia. viaggio impressionante di notte, fuso orario, 5 ore d'aereo,
48 gradi, zanzare come fagiani,
bravissimo, giusto? 48 gradi, 170% di umidità, eccetera eccetera. Arriviamo all'aeroporto di Manaus stanchissimi perché abbiamo viaggiato di notte dopo la partita, e a un certo punto ci dicono: non passiamo dall'albergo, dobbiamo andare direttamente allo stadio.
Non devi guardare a me, io ho la sua memoria.
Andiamo direttamente allo stadio perché c'è da fare il collegamento con il telegiornale. Io dico: ma no, ma come il collegamento col telegiornale? Siamo stanchi. No, no, bisogna andare al collegamento col telegiornale. C'è Roberto Cattaneo che vuole collegarsi, le solite robe. Allora io e Stefan Chiesa partiamo e andiamo.
Che è il cameraman,
che è il cameraman, eccetera, quello che fa le trasmissioni con Dozio.
Non facciamo digressione e non arriviamo più.
Stefan Chiesa è un Jacques Cousteau che ci ha creduto di meno. O un Folco Quilic. Arriviamo allo stadio di Manaus in taxi da soli, eccetera. Io ho un cambio solo, cioè nel senso che lascio la valigia ai colleghi che la portano in albergo e vado in camicia e giacca a 50 gradi. Io non sudo mai.
Vabbè, sono una cosa,
a differenza di Balmeri,
sei un discreto cinghialotto,
no,
anche tu.
Sì, ma non sudo, non sono mai pensato, lo può testimoniare Mocetti.
Dai!
Non so come mai, ma finisci. Non suda mai. Però finisci da soglia.
Finisci.
Arriviamo allo stadio e manca veramente un quarto d'ora al collegamento live via satellite con il telegiornale. Stiamo per entrare stanchi, accaldati, non abbiamo dormito dentro lo stadio.
Non è che lavorate alla SPALU, dai, vai avanti.
Un signore che era alto come pupo, ma fisicamente, cioè praticamente sembrava veramente, cioè aveva il collo di Tyson, ma era un po' tracagnotto, era fisicamente come me, ma un po' più grasso di me.
Abbiamo capito.
E questo qua mi dice che non si può entrare lì a fare la diretta dentro lo stadio, in inglese. Dentro lo stadio. E gli dico: no, guardi che si può entrare. Abbiamo proprio, cioè facciamo vedere le cose. Abbiamo le postazioni, si può entrare. Dai, poi muoviti perché tra 10 minuti mi devo collegare con Roberto Cattaneo, che vorrà sapere se gioca Shaqiri, se Berami, se qua, se l'asse su, se giù. Anche perché era decisiva contro l'Honduras. Poi vinta 3-0 contro il Plata di Shaqiri. Oh, a un certo punto mi dice: il giorno prima della partita non si può entrare, voi potete entrare domani. Dico: no, noi possiamo entrare oggi e domani, gli dico.
Capito, però
fidati, scusa, amico mio.
Era una lotta tra bassi, no? tra cagnotti. Alla fine lo tiravi giù con una testata.
Non
fine.
Mandare la... Se mandi
no,
la canzone...
Belloni, no, stava passando Belloni.
Se mandi la canzone rompo il microfono.
Però sì, ma tu hai rotto anche qualcos'altro adesso, però. Sono 10 minuti, allora, sei in Brasile.
Oh, a un certo punto chiamano da comando: Nick, fra tre minuti siamo in onda. E questo qua ci chiude il cancello, non si entra. Oh, io non sono mai violento, mai aggressivo, non faccio mai niente. A un certo punto lo sposto e gli ho proprio detto in dialetto: ma va, l'ho spostato via, sono entrato dentro.
Mamma mia,
dentro lo stadio,
ho i brividi.
L'ho spinto, vado dentro lo stadio, trasmetto la mia diretta con Roberto Cattaneo a pelo.
Poverino, aveva una famiglia a casa anche questo qua.
Esatto. A un certo punto vedo sul telefonino quello che ti danno lì, il 3210 scrancio che ci danno per i mondiali. Praticamente vedo che da Marco Filippini a Maurizio Canetta a Enrico Carpani fino al Papa c'ho 40 chiamate non risposte. Mi chiama Marco Filippini da Lugano, mi dice: vai subito al TV Compound che ti aspetto. Ma chi mi aspetta? Chi? Io non capivo. Stefan Chiesa, andando in amici: Nick, sai che l'om lì
magari era importante.
Alghera troppi stemmin sul pass. Mi dice questa frase, faccio in chiesa: e Alghera cinstel che l'altro, il culur che lì. Sai che secondo me stavolta mi sa che l'hai pestata grossa, mi dice Stefan Chiesa. Arrivo al TV Compound con i colleghi svizzero-tedeschi, SRF, le produzioni, eccetera, c'è il plotone d'esecuzione. Li vedo tutti schiacciati, sì, un Glaublich, e praticamente mi guardano e mi dicono: sai che hai buttato contro il cancello, hai spinto e trattato come l'ultimo dei cani il responsabile di tutti gli stadi del mondiale in perlustrazione a Manaus a fare l'ispezione. Adesso io, con tutta la sfiga del mondo, posso a Svizzera-Honduras il giorno prima trovare l'ispettore di tutti gli stadi. Sono dovuto andare a scusarmi in ginocchio, portare anche dei presenti. Sono arrivato tipo con i cannoli e con i babà da questo signore. In ginocchio mi ha salvato l'accredito. Sai cos'è stata la fortuna? Che però ero nella ragione. Quindi quello mi ha dato informazioni sbagliate. Quindi anche questo qui non è che fece la figura.
C'era il capo degli stadi, ma non sapeva niente.
No, sapeva gli stadi ma non conosceva i regolamenti televisivi.
Cioè tu avevi ragione, eri ragione. Nel giusto, magari non zorlarlo era l'unica esatto. cosa.
Attenzione, allora mozione d'ordine, in questo momento Guglielmoni lascia lo studio.
No!
Parto
no.
per Cari.
No! Ciao Paolo.
Per trasmettere su Rete 1 il Giro d'Italia che arriva in
musica.
Ticino.
No, e no, poi che musica.
Musica, musica.
Gestite musica. Il programma con oculatezza, non fate quello che io non farei.
Buon viaggio Paolo. Visto che abbiamo parlato del Giro d'Italia, abbiamo parlato della
pochissimo,
della,
cioè abbiamo parlato pochissimo di diretta. Giro d'Italia, pochissimo di hockey come al solito, parliamo solo di calcio.
Era solo per dire, abbiamo citato Stefano Ferrando che farà la cronaca oggi, che giustamente mi dice è vero, è impossibile andare in campo oggi
come lo sceicco del Kuwait.
Lo sceicco, ma ce la farebbe uno che è Constantin, il presidente del Sion.
Ma
è vero,
ce la farebbe,
è vero, ce la farebbe.
Ha ragione,
sì, ma con le mani
riuscirebbe a entrare
forza.
In campo, anche perché lì spesso lì a bordo campo farebbe casino. Non credo che l'arbitro cambierebbe il fischio, però soprattutto al massimo accadrebbe, credo, in ambito svizzero.
Sì.
Non
e no, non può succedere, appunto, chi lo conosce Constantin al mondiale, per dire, poi non lo so. Comunque grazie Stefano, ti seguiamo oggi con la tua cronaca del Giro d'Italia. Intanto noi torniamo a parlare di un altro sport di cui non abbiamo quasi ancora parlato al Bar Sport, ovvero il calcio, no? Però per parlare di mondiale e di nazionale, perché io voglio lanciare una provocazione, cari i miei giornalisti sportivi.
Sì.
Questa è o non è la nazionale svizzera più debole degli ultimi 20 anni?
No.
Sulla carta?
No.
Sulla
no.
carta, se guardiamo
no.
i nomi, adesso qualcuno è andato in pensione.
Sulla
Sommer,
carta
non
per
c'è
me
più.
Sì.
No, per me no, mai.
Allora, facciamo qualche passo indietro.
Svizzera fortissima.
Abbiamo avuto
questa.
Una generazione, generazioni d'oro negli ultimi 3 o 4 grandi eventi. Manca qualcuno. Perché, come dicevi tu, citavi Itten prima.
No, Giacomo. Sulla carta ti dico...
Per
sulla
fare
carta,
un esempio,
sulla
però.
Carta per averne una così devi tornare al 2006, quindi a 20 anni fa. Ti dico perché sulla carta, poi dopo nel calcio...
2014 è nettamente più debole di questa, nettamente. Cioè giocano ancora comunque... Cioè qua giochi con... Scusami,
Prego.
La difesa della Svizzera gioca Kobel, miglior portiere Bundesliga.
No, però
Akanji,
aspetta, no, però fermo.
Elvedi, Rodriguez e Widmer. 2014... A un certo punto girano, perché Scher è giovane ancora, cambiano i centrali di tutte le partite, sono Giroud, Senderos e Von Bergen. Questa squadra è Benaglio in porta, che è nettamente più debole di Kobel. Questa Svizzera qui è nettamente più forte del 2014. Ma nettamente.
Ma adesso tu vai indietro al 2014, ma se pensiamo alle nazionali
detto
dopo.
Degli ultimi 20 anni. No, ma poi ti dico, nel calcio la forza di una squadra non è la somma di tutti i
certo,
fattori, nel senso i fattori
certo.
tra di loro poi si moltiplicano, quindi magari tu non hai un 11 fenomenale, ma la squadra nel complesso è molto forte, ed è il caso della Svizzera, perché poi la Svizzera come solidità, come gruppo, è una squadra forte, è difficile, è difficilissimo battere la Svizzera.
È difficile
quindi
da spiegare.
Io sono sicuro che farà un ottimo mondiale. Devo dire che,
cioè,
visto che tu citavi citavi il 2014, secondo me come individualità e come momento dell'individualità abbiamo Kobel che non arriva da una buona stagione, Rodriguez e Delvedi che sono dei buoni giocatori, ma in particolare Rodriguez ha dato il meglio della loro carriera.
Che Akanji, si è qualificato in Champions col
Betis. Akanji ha fatto una grande stagione, senz'altro. Giacca, lo adoriamo tutti, gioca nel Sunderland, è una cosa di cui abbiamo già discusso, non mi ricordo in che...
Giacca è stato l'acquisto più impattante della Premier League,
fatto...
ha portato il Sunderland in Europa League.
Sì, ma rimane
Giacca
il
ha fatto
che
la sua migliore stagione da quando gioca a calcio, tolto Leverkusen.
Sì, ma fare la migliore stagione nel Sunderland o farla nell'Arsenal è una cosa diversa. E davanti abbiamo Embolo che fa panchina al Rennes, Ndoye che fa panchina al Nottingham Forest, abbiamo come riserva di Embolo Itten. Abbiamo Reader,
abbiamo che Manzambi,
abbiamo Reader che Nicolò non sopporta e che sarà verosimilmente titolare.
Vargas,
io
comunque
penso che Manzambi dovesse giocare titolare potrebbe dare tanto in termini di qualità. Io non sto dicendo che la Svizzera non farà un buon mondiale, secondo me farà un ottimo mondiale,
sì.
Ma se noi guardiamo gli 11 titolari, non abbiamo tolto Akanji,
cioè,
nell'Inter, non abbiamo non solo Shaqiri, abbiamo anche Ebischer che è retrocesso con il Pisa, abbiamo Freuler che ha fatto una stagione così cos'ha,
no,
in un Bologna
ha
così
una buona
cos'ha,
stagione,
una
no.
buona stagione in una squadra che però è arrivata nona, decima.
Sì, vabbè, ma Freuler, cioè ci sono dei giocatori che possono fare, che poi Freuler ha giocato tutte le partite con il Bologna, capitano titolare inamovibile, quindi ha fatto
un'ottima
stagione.
Ma una squadra che è arrivata non in Serie A, che è un campionato che fa acqua da tutte le parti, lo sappiamo.
La Svizzera si è qualificata al mondiale.
Non sto dicendo che la Svizzera non sia forte.
Si è qualificata al mondiale praticamente con quattro giornate di anticipo su quattro giornate
giocando contro nessuno.
No, ma non è vero, perché gioco contro la Svezia che vale la Norvegia che ne dà 5 all'Italia.
Faremo
non è vero,
un ottimo mondiale, ma sulla io sulla carta colgo la provocazione di Joss.
No, ma no, perché la Svizzera comunque Giacca e Freuler è lo stesso centrocampo ed è ancora più forte di prima, perché con il passare del tempo chi gioca in quel ruolo, Giacca gioca in un campionato fisicamente massacrante, gioca con Colecciabatte,
ma nessuno mette in dubbio
di un altro livello,
possiamo dire assolutamente che... ma tu mi spieghi sempre con conto giocare a Real Madrid o un conto giocare al Sunderland.
Ma giocava
d'accordo,
ma prima era nel Leverkusen e prima ancora in un'altra che era decima
in questo momento, tolto Akanji e Kobel, anche se fa fatica, non hai giocatori che giocano in un top club a livello europeo.
Ma il famoso giocatore che può decidere le partite per noi negli ultimi anni, negli ultimi grandi eventi, Manzabbi. Negli ultimi grandi eventi è stato Shaqiri. Tu lo mettevi e eri sicuro che da un suo calcio di punizione o da una sua giocata poteva scaturire un gol.
Adesso lui non c'è più.
Ma difatti la mia premessa è: io convocherei Shaqiri a questo mondiale, anche all'europeo prossimo. Vi dico una cosa, però è diverso da prima, cioè il giocatore che fa una brutta stagione arriva al mondiale così, adesso arriva riposato. Per la Svizzera è un vantaggio che Ndoye abbia giocato poco.
Vero.
Pensi ai giocatori che hanno fatto 75 partite.
Vero.
Nel Manchester United, arrivano cotti. La Svizzera arriva con Ndoye, Embolo e Manzambi. Manzambi è stato inserito nella migliore squadra dell'Europa League,
certo.
Va in finale ed è l'unico che si è salvato del Friburgo, che può prenderne 15 contro l'Aston Villa, che è di un altro livello. In finale è il giocatore che spariglia le carte sul tavolo. Manzambi a partite io lo farei giocare, ma capisco che è l'unico cambio che hai a partita in corso, è l'unico che se la partita è stanca o va male può entrare e cambiare qualcosa. La non convocazione di Sanchez in questo mi sorprende un po', nel senso che è un altro che ha quelle caratteristiche. Quindi Iachini ha fatto delle convocazioni, tra virgolette, con 11 titolari, due cambi e gli altri che fanno silenzio.
C'è un giocatore che non abbiamo citato, che è stato convocato, è Okafor, che arriva da buoni mesi.
Con
ma infatti, distinguiamo i due piani. Io quello di Joss non era un pronostico su come andrà la Svizzera. Io sono sicuro che andrà molto bene.
Certo.
Ieri Tami ha detto che l'obiettivo minimo sono gli ottavi di finale. Ricordiamo che quest'anno ci sono anche i sedicesimi, quindi vuol dire passare due turni per arrivare agli ottavi. Io sono d'accordissimo con te sul fatto che sulla carta sia una Svizzera non così forte, lo penso anch'io. Aggiungo che il tanto vituperato Itten, e capisco faccia ridere convocare uno retrocesso con fortuna a Düsseldorf, per caratteristiche io capisco sia stato chiamato, perché uno spilungone di un paio di metri...
Ma non prende neanche palloni di testa,
no,
è proprio
però,
il livello,
secondo me,
non
a
è
un certo, a un certo punto, nei 26, averne uno con quelle caratteristiche da buttare dentro all'ottantesimo, secondo me ci può stare.
L'errore di Iachin è... Abbiamo solo Widmer a destra. Dio ci salvi Widmer fino alla fine di luglio, perché Widmer
se si rompe Widmer gioca uno tra Hachetz o come si pronuncia non ho ancora capito, no, e Zaccaria.
Sì, io Zaccaria può giocare. Io portavo o Bricchi del Parma o Atekame, che comunque nelle ultime giornate gioca titolare nel Milan. L'assenza di Shaqiri manca, perché l'estro manca, perché se ai sedicesimi di finale dovesse andare i tempi supplementari e ci fossero i calci di rigore,
visto due anni fa contro la Scozia, una partita che non vinci mai, lui riceve una palla, pam, la colpisce,
si inventa,
per un errore
loro, un gol, certo,
che pareggia comunque quella partita.
Sì, giusto.
E allora la domanda diventa: dove può arrivare questa Svizzera? Prima di tutto spieghiamo, mi ricordate come funziona? Si parte dai sedicesimi dopo il turno preliminare.
Dal girone passano prima, seconda e tutte le migliori terze.
Quindi
è fondamentalmente impossibile passare fuori al girone, con tutto rispetto.
No, fa il primo posto sicuro.
Con Qatar, Canada e Bosnia.
Poi
ci sono i sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale, finale.
Si dovrebbe incastrare così, Giacomo.
Esatto, prego.
Cioè, se dovesse fare il primo posto, come penso io, la Svizzera, l'incastro sarebbe tendenzialmente con la seconda del gruppo del Belgio, tendenzialmente l'Egitto per i sedicesimi di finale. L'ottavo di finale ha un incastro bruttino per la Svizzera, nel senso che, ripeto, qualora Svizzera prima, Portogallo primo, Olanda, l'ottavo di finale potrebbe essere o con l'Olanda, meglio per la Svizzera l'Olanda,
concordo,
se la stragioca
concordo,
con l'Olanda,
concordo.
Stragioca, col Portogallo sarebbe complicatissima, perché il Portogallo ha nei ruoli nevralgici i giocatori più forti del mondo, Neves, Vitinha, Mendes, eccetera. Poi c'è comunque ancora adesso Cristiano Ronaldo, che ha 41 anni, in nazionale segna tutte le partite comunque. Non è che Cristiano Ronaldo gioca in Arabia Saudita, sì, ha vinto il campionato.
Qui nessuno ha detto il contrario. Però Joas, dopo sul capire dove si va, dipende da troppi fattori. Cioè ci vuole anche tanta fortuna in un mondiale di calcio.
Fortuna che forse manca per fare quel famoso passettino in più e portarci finalmente una volta in semifinale. Nick, io schiaccio il bottone, voglio sentire un brano e poi tra poco arrivo con qualche curiosità su una
Joas,
nazionale.
Ti faccio una domanda secca.
Vai, secco, secco.
Tu che sei un tifoso vero, sì, che hai pianto, hai gioito per la nazionale svizzera, c'hai la maglietta di Marco Pascolo.
Sono andato a Berlino.
Sei andato a Berlino, certo, a vedere Svizzera-Italia il 2-0, Freuler e Vargas.
Momenti, certo.
Mi hai chiamato prima della partita, lacrime, eri emozionatissimo.
Certo, è stato
se
un bel
tu
momento.
Fossi Joas Balmelli bambino oggi di 10 anni, compreresti la maglia di quale giocatore della Svizzera?
Freuler.
Tu Giacomo?
Ma figurati, Ndoi, mio figlio, quella di Ndoi.
Io forse Manzambi quest'anno, perché ha qualcosa di affascinante.
È fortissimo Manzambi. L'abbiamo detto, una delle particolarità del prossimo mondiale di calcio è che insomma partecipano delle nazionali che non abbiamo mai quasi neanche sentito nominare. Allora noi vogliamo scoprirle. Citiamone un paio. Capoverde, poi cosa c'è?
Curaçao, Giordania,
Uzbekistan.
C'è l'Uzbekistan. Allora io vi dico qualcosa sull'Uzbekistan oggi. Curiosità dall'Uzbekistan, nazione che non conosciamo bene, non possiamo negarlo, a meno che qualcuno sia cresciuto nell'ex Unione Sovietica. Allora già il nome Uzbekistan sembra o una repubblica ex sovietica, che ci sta, oppure un mobile, quelli che monti male, poi ti restano tre viti in mano, alla fine non capisci dove metterle. Invece è un paese vero, è un paese enorme dell'Asia centrale, ex Unione Sovietica, Paolo conosce molto bene, confinante con Kazakistan, Turkmenistan, Tagikistan, Kirghizistan e Afghanistan. Praticamente è una specie da scarabeo geopolitico. La capitale è
Tashkent.
Tashkent, bravo Nick! Bravo, eri bravo tu a giocare.
Ma c'è Samarcanda poi.
Samarcanda anche la conosciamo bene. E l'Uzbekistan ha circa 37 milioni di abitanti, cioè quattro volte la Svizzera.
Scusami, sai chi giocò in Uzbekistan nella squadra di Tashkent e fu un idolo proprio di quella squadra e si trovò benissimo?
Un giocatore che conosciamo?
Eren Derdiok.
È vero?
Giocò
vero
a Tashkent.
Nel Tashkent FC.
La squadra si chiama
così,
insomma, ma un idolo lì.
Cioè, parlando di attaccanti campionato che la buttano dentro, tra l'altro, quello che forse...
Oggi allena i giovanili del Basilea, ecco. Eren.
Allora, storicamente l'Uzbekistan è stato uno snodo della Via della Seta, ci facciamo passare di tutto.
Ma e, fammi capire, se... ieri sera sei andato su Wikipedia o è proprio scritto direttamente ChatGPT, mi dici delle cose?
No, sono ricerche che io ho fatto e anche abbastanza
con
approfondite.
La gazzantina.
Sono anche abbastanza approfondite.
Con l'Atlante De Laurentiis.
No, con l'Atlante.
Di Agostini.
ce l'avevo Dio. Davvero. Allora, citavi tu Samarcanda, dove ci sono le moschee bellissime, quelle, con la cupola blu, eccetera, degli edifici meravigliosi che sembrano investimenti di Artioli di 400 anni fa, più o meno. Allora, il clima uzbeko è in estate inferno e in inverno invece...
Si chiama clima continentale.
Congelatore sovietico, praticamente. Come la piana di Stabio.
Esatto.
La piana di Stabio.
Come Seseglio,
ecco. La lingua ufficiale è l'uzbeko, anche se tanti parlano
russo.
Ancora il russo, certo. E il piatto nazionale è il plov. Di cosa è fatto il plov? È riso, carne, carote e spezie. Ormai da chi parli si mangia anche la roba lì. Alberici direbbe che è un risotto uscito molto molto male. E allora attenzione, perché l'Uzbekistan ama tantissimo il calcio, me lo confermate, sì, voi che siete esperti. E ci sono dei giocatori che voi conoscete clamorosamente.
L'allenatore, il CT, è Fabio Cannavaro, che non ha qualificato,
esatto,
l'Uzbekistan.
Esatto, è stato chiamato dopo, pensate voi, il povero CT uzbeko che qualifica la sua nazionale clamorosamente al mondiale e poi viene esonerato per far spazio a Fabio Cannavaro, al quale comunque va il nostro in bocca al lupo. Giocatori che citiamo sono sempre due, siamo un po' ripetitivi.
Chi
capitano
sono?
Shomurodov,
ex Genoa, Roma,
il Messi uzbeko. No, non c'è
perché
da ridere.
Messi così, perché gioca in quella posizione lì.
Ma sì, ma perché è sempre stato così. Ogni paese, quando c'è un giocatore di talento, c'è Emre Belözoğlu, era il Maradona. Cos'era Maradona?
Era
Sì. Il Maradona dei Carpazi.
Del Bosforo.
No, del Bosforo. Del Bosforo.
Il Maradona dei Carpazi era Gheorghe.
Esatto, il Maradona idolo, del Bosforo. Idolo. E invece sì. Poi c'è Kuzhanov, pagato 40 milioni da Guardiola lo scorso anno.
Kuzhanov, 40 milioni ben spesi.
Cioè, ma sì, un giocatore onesto, sì.
Okay, mezzo bidone, insomma.
Sì. No, allora, beh, onesto, gioca a Manchester City comunque.
Noi con Bar Sport vi diamo appuntamento a domani, però prima Giacomo, ricordo, cioè oggi giornata importantissima.
Sì, prima
per
volevo
lo sport
dire, non abbiamo
italiana.
Parlato di basket. Sì, i New York Knicks dopo 29 anni si sono qualificati per le Finals NBA. E per chi ama questo sport, c'è cioè anche chi
bazzica
che ama il basket,
al Madison Square Garden,
è un risultato
insomma.
Storico. Detto ciò, cosa dovevo dire? Ah, oggi alle 13.30 la tappa ticinese del Giro Italia in diretta su RSI La 2. Saremo a Carì dalle 13.30
e stasera,
fino alle
18. Stasera Svizzera-Finlandia di hockey alle ore 20, caro Valmelli. RSI. E tra poco l'amica e collega
con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. Splashspa.ch